Il dottor Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman e CEO di Pirelli, presenterà i risultati finanziari al 30 settembre 2019. Vi ricordo che la presentazione sarà seguita da una sessione di domande e di risposta. C'è un webcast in diretta sulla sezione Investor Letter del sito Pirelli. Adesso vorrei presentarvi il dottor Marco Tronchetti Provera, lei la parola. Grazie, signore e signori, buonasera e benvenuti alla nostra conferenza call relativa ai primi 9 mesi del 2019. Ci troviamo di fronte ad un mercato e ad una situazione di concorrenzialità decisamente più travagliate. Sono due le dinamiche principali da tenere presenti: declino del fatturato nel settore pneumatici OE, sia per volume che per prezzi, e ciò provoca una ripercussione sui prezzi nel settore ricambi, particolarmente per i prodotti standard e high value, a minor contenuto di tecnologia, mentre i concorrenti cercano affannosamente di mantenere operativi gli impianti. Noi abbiamo controbilanciato questa situazione di calo attraverso un rafforzamento del nostro posizionamento nel mercato high value, una progressione del nostro programma per mitigare la nostra esposizione nel segmento standard, riducendo volumi e stock e continuando l'implementazione del nostro piano di ristrutturazione lanciato nella prima metà dell'esercizio corrente. Grazie a questa azione siamo stati in grado di limitare l'effetto delle problematiche dovute alla situazione esterna imputabile alla redditività, riuscendo anche a proteggere il nostro flusso di cassa. Stiamo approntando un nuovo piano triennale, prevedendo una situazione difficile per il 2020 e per il primo semestre del 2012. Stiamo approntando una serie di misure riduttive dei costi e stiamo abbassando il break-even. Si tratta di uno sforzo compiuto a livello dell'intera azienda che prevede il coinvolgimento di tutte le funzioni e regioni. Il nuovo business plan verrà presentato il primo trimestre del 2020. Iniziamo prendendo in considerazione i cambiamenti intervenuti sul mercato rispetto alla situazione che avevamo preso in considerazione nell'agosto di quest'anno. La previsione globale della produzione auto per l'esercizio 2019 è più debole rispetto al previsto, almeno 6% in meno rispetto a un meno 3,7% che costituiva la nostra stima a luglio 2019, in particolare in Europa, Asia, Pacifico e Nord America, sia nei segmenti Synergy che Premium. L'indebolimento generale ha avuto un impatto nel mercato pneumatici OE, con un declino full year che ora si attende possa raggiungere un meno 8% nello standard e circa un meno 1% nel 18 pollici e maggiori. La tendenza del settore dei 18 pollici e superiore si conferma a essere in linea con la crescita a doppia cifra. In questa situazione la pressione sul prezzo dei pneumatici non è diminuita, specialmente in Europa, durante il terzo trimestre. Nello IE il calo della domanda ha spinto i principali produttori di auto a chiedere revisioni di prezzo e nel settore dei ricambi i maggiori produttori hanno ridirezionato la loro produzione nell'aftermarket, anche che in origine avrebbe dovuto essere pianificata per gli OEM, creando una pressione sui prezzi. L'aumento dei prezzi nel Tier 1 nel quarto trimestre in Europa sarà ancora soggetto a un indebolimento della domanda. Di fronte a tale situazione abbiamo reagito come segue. Nell'high value abbiamo rafforzato la nostra leadership, cogliendo nuove possibilità di profitto nel canale OE, diversificando il portfolio e aumentando la nostra presenza al di fuori dell'Europa, attraverso un leverage del pull-through nel canale ricambi e producendo il valore del settore delle specialties. Nel settore standard stiamo procedendo abbassando la nostra esposizione ai prodotti meno redditizi, acceleriamo la riduzione delle scorte. Meno 22% year to date a 9 mesi o meno 16% nella prima metà, e continuando l'implementazione del piano di ristrutturazione. Nel settore della gestione costi stiamo accelerando verso un programma che investa l'intera azienda e che abbia come scopo l'abbassamento del break-even dal 2020 in poi. Ora rivediamo i punti brevemente, quelli che sono i punti più importanti di Pirelli nei primi 9 mesi del 2019. La tendenza della top line è stata contrassegnata da un aumento del segmento high value, che ora rappresenta oltre il 67% dei nostri ricavi complessivi, la riduzione del settore standard in atto. Nonostante la condizione di particolare crisi del mercato, siamo stati in grado di limitare l'effetto delle problematiche esterne rispetto al nostro livello di redditività attraverso le leve interne, quali price mix, efficienza e ulteriori sforzi del nostro programma di riduzione costi. La tendenza rispetto alla redditività viene inficiata dai costi fissi non assorbiti in seguito alla diminuzione riduzione della produzione per ridurre la giacenza dei prodotti standard. Il reddito netto è arrivato al 10% del fatturato nei primi 9 mesi del 2019, ricordando che viene incluso un one-off positivo sia nel 2018 Patent Box e 2019 credito fiscale brasiliano. Infine abbiamo chiuso i 9 mesi con una posizione finanziaria netta pari a 4 miliardi o 4,5 miliardi se includiamo l'effetto IFRS 16, scontando la solita stagionalità del capitale circolante e i pagamenti dei dividendi nel secondo trimestre di esercizio. La tendenza del debito netto è migliorata nel terzo trimestre con una generazione positiva di cassa pari a 12 milioni rispetto ad un assorbimento di cassa di 131 milioni nel terzo trimestre del 2018, con un beneficio della riduzione delle scorte già precedentemente citata. Sulla base dei risultati ottenuti in questi 9 mesi e della tendenza che ci aspettiamo si verifichi nel quarto trimestre del 2019, stiamo aggiornando la nostra guidance full year. I ricavi dovrebbero attestarsi ad almeno 5,3 miliardi di euro con una crescita di circa 2,5%, presupponendo che ci sia una lieve riduzione dei volumi dello standard, un miglioramento del price mix nella fascia inferiore di gamma rispetto alla guidance precedente, che riflette la situazione problematica dei prezzi e un mix diverso, una riduzione più contenuta dello standard e un miglior forex. Sarà il dottor Casalucci a commentare tutto ciò più tardi. Il peso dell'high value viene confermato essere del 67% dei nostri ricavi e 85% dell'EBITDA adjusted al lordo dei costi di startup. Come accade per la redditività, ora prevediamo un margine EBIT adjusted superiore al 17% e fino al 17,5%, in cui il delta rispetto alla guidance precedente è imputabile a problemi esterni, progressione della riduzione delle giacenze del comparto standard e inclusione di alcune delle azioni di riduzione costi a breve termine pianificate per il 2019 in un piano più ampio e più strutturale che ha come scopo la riduzione del break-even dal 2020 in poi. La generazione di cassa netta al lordo dei dividendi ora dovrebbe essere fra i 330 e i 350 milioni di euro rispetto ad una guidance di 350 e 380 milioni di euro. Il dottor Sala commenterà tutto ciò più tardi. Ora commentiamo il medio termine. La situazione che prevediamo si verifichi nel 2020 richiede il dover superare parecchi scogli. Le previsioni attuali lasciano presagire una situazione economica indebolita che probabilmente va in peggioramento a causa di una trade outlook globale più problematica. Negli Stati Uniti la crescita è in rallentamento e ciò è dovuto alla guerra commerciale e alla diminuita fiducia nel settore della produzione. In Europa il settore produttivo continua a scivolare verso il basso e i timori di una guerra commerciale continuano a pesare sulla fiducia riposta nel settore. In Cina la crescita del PIL sta rallentando gradualmente in quanto il risultato del deleveraging e delle tensioni commerciali, come pure di una più debole crescita mondiale. Il maggior rischio per quest'area è una guerra commerciale conclamata negli USA. Guardando ai mercati, confermiamo la nostra posizione di unico tire specialist nel consumer e l'accento sulla high value, che continua la sua crescita più veloce del resto del mercato, sostenuta da una flotta mondiale auto che continua a crescere a ritmi positivi. Il parco premium e prestige continuano l'espansione ad una media del 5% fra il 2019 e il 2022. Il car park del sinergico aumenterà anch'esso con un CAGR di più 3% e nell'ambito di questo segmento vi è un livello superiore di auto premiumizing che sta aumentando velocemente e richiede pneumatici high value. La domanda mondiale del 18 pollici superiore sia per OE che per ricambi supererà i 30 milioni di pneumatici nel 2022, rallentando da double digit a high single digit e comunque ancora grandemente concentrata nelle tre regioni high value, meno del 95% del mercato. Nell'ambito di una situazione di peggioramento della produzione auto nel medio termine, la domanda OE dovrebbe rallentare e molti dei players auto e part stanno già anticipando una non ripresa nel prossimo biennio e ciò non di meno il 18 pollici superiore continuerà ad aumentare mentre la domanda nel settore standard sarà negativa. Le auto elettriche e SUV richiederanno sempre maggiori calettamenti e pneumatici ad alto contenuto tecnologico con ulteriori barriere tecnologiche in atto. La domanda nel settore ricambi capitalizzerà sul parco circolante premium e prestige. Continuiamo nella nostra convinzione che l'high value è un segmento più resiliente nell'ambito di un declino economico come questo e difendibile attraverso barriere d'ingresso con tecnologie, materiali, processi, design dei prodotti clienti, innovazioni, applicazioni innovative, run flat, noise cancelling, AV, sensibilizzazione del brand, tassi di fidelizzazione cliente sia per gli OEM che per gli utenti finali. Viene confermato il nucleo della strategia nonostante la situazione esterna richieda un rafforzamento della nostra competitività nel nostro business model. I nuovi obiettivi di piano sono una maggior generazione di cassa e manteniamo la leadership nella sostenibilità. Il rafforzamento del business model si basa su quattro punti cardinali: consolidamento tecnologico e leadership di innovazione, portando sul mercato prodotti innovativi e soluzioni per la mobilità del futuro e allo stesso tempo aumentando l'efficienza ambientale del prodotto, una rivoluzione significativa della base dei costi e del break-even già dal 2020. Approccio selettivo della crescita dell'high value, contenimento degli investimenti, in particolare quelli che hanno lo scopo di aumentare la capacità produttiva. Considerando che lo scenario diviene più complesso esternamente rispetto alle aspettative nel corso degli ultimi mesi, stiamo significativamente rafforzando il piano di riduzione del break-even già nel 2020. Quindi la presentazione del piano industriale verrà effettuata nel primo trimestre del 2020. E ora do la parola al dottor Casalucci. A lei la parola.
Grazie, dottor Tronchetti, e buonasera, signore e signori. I primi 9 mesi del 2019 si sono chiusi con ricavi di 4 miliardi di euro per una crescita organica del 2,3%, oppure 2,8% se comprendiamo l'impatto del Forex. La crescita è stata più pronunciata nel terzo trimestre, più 4,1% organicamente o più 6,7% in totale. I volumi high value sono aumentati del 6% nel periodo, con un forte miglioramento nel terzo trimestre, più 10,2% rispetto al 3,4% del secondo trimestre e del 4,5% nel primo trimestre. Nel terzo trimestre abbiamo incrementato la quota di mercato globale nel car 18 pollici superiore di quasi un punto percentuale, registrando una crescita dei volumi del 12,7%, 5 punti percentuali in più rispetto al mercato. Questo trend è stato sostenuto da entrambi i canali. Nei ricambi dall'effetto di trascinamento e dal successo delle specialità maggiori o uguali a 18 pollici e nel primo equipaggiamento in Europa abbiamo beneficiato del lancio di nuovi veicoli che montano coperture high value conformi alle nuove disposizioni in materia di emissioni di CO2 e nuovi contratti in Nord America e nell'Asia Pacifico. Lo standard rimane debole, riduzione di meno 12,2% nei primi 9 mesi e meno 8,8% nel terzo trimestre e sconta il rallentamento globale del mercato car minore o uguale 17 pollici e la decisione di Pirelli di tagliare i prodotti meno redditizi. Il price mix è migliorato del 5,4% nei primi 9 mesi. Nel terzo trimestre il trend si è mosso coerentemente con quanto anticipato nella guidance dell'anno e sconta le maggiori vendite di primo equipaggiamento che hanno convertito in negativo il mix dei canali, il mix di prodotti positivo in linea con il primo semestre e la pressione sui prezzi meno pronunciata nell'high value grazie alla nostra alta esposizione alle specialty. Qualche cenno al pricing. Nel primo equipaggiamento la debolezza della domanda induce i produttori di auto ad adottare provvedimenti eccezionali sui costi. Questo produce effetti su alcuni dei contratti in essere. Stiamo cercando di limitare l'impatto selezionando più attentamente gli OEM che serviamo, concentrandoci più sulla profittabilità integrata tra primo equipaggiamento e ricambi e allargando le partnership ai clienti del nuovo premium e dei veicoli elettrici. Nel canale dei ricambi siamo sottoposti a pressione sui prezzi dello standard e sui prodotti non specialistici dai 18 pollici in su, specialmente in Europa, che sta diventando un segmento più competitivo. Pirelli ha annunciato un aumento dei prezzi in vigore dall'inizio di ottobre in Europa, circa 3% per prodotti estivi e invernali, e il cui successo pratico dipende dalle dinamiche del mercato. Il trend dei cambi è stato positivo, più 0,5% nei 9 mesi e 2,6% nel terzo trimestre, dopo un certo apprezzamento del dollaro statunitense e una minore volatilità delle valute dei paesi emergenti. Passando alla profittabilità, Pirelli ha concluso i primi 9 mesi con un EBIT adjusted di 685 milioni di euro, un margine del 17%. Le leve interne, il price mix, le efficienze e i tagli dei costi hanno contribuito a limitare l'impatto dell'ambiente esterno, volatilità delle divise, aumento del costo dei fattori di produzione, domanda debole e pressione sui prezzi. Più in particolare, il price mix ha compensato il vento contrario delle materie prime e la riduzione dei volumi. Le efficienze industriali hanno prodotto risparmi dell'1,4% del fatturato, compensando i crescenti costi inflattivi. I tagli dei costi hanno contribuito a limitare l'aumento degli ammortamenti e deprezzamenti e altre spese e il costo fisso dell'insaturazione della capacità standard, stabili costi di start-up e del Forex. In particolare, il terzo trimestre ha subito l'impatto del contributo inferiore del price mix con un drop through del 45% che riflette le dinamiche già descritte, dei provvedimenti già citati sulle scorte che hanno prodotto un impatto di costi di 10 milioni di euro, dei costi superiori relativi a sponsorship, logistica e altri costi operativi di 10 milioni di euro di taglio dei costi. Passiamo ora alla performance per area geografica. L'EMEA ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un fatturato organico a meno 2% in seguito al forte declino dello standard, meno 12,3%, che ora rappresenta circa il 35% dei volumi totali del CAR, oltre il 40% nei primi 9 mesi del 2018. Nell'high value abbiamo registrato una crescita organica del 2,3% e miglioramenti rispetto allo 0,6% del primo semestre grazie al rimbalzo delle vendite di primo equipaggiamento e alla solida e stabile performance dei ricambi. Nel complesso la redditività è rimasta nell'ambito dei mid-teen in quest'area geografica, inferiore rispetto allo stesso periodo del 2018 a causa della debole tendenza dei volumi standard seguiti da una produzione inferiore, crescente inflazione in Romania a causa della svalutazione della divisa locale e delle pressioni sui prezzi di cui abbiamo già parlato. Le scorte di prodotti invernali sono a livelli normali, come di consueto, il successo della stagione freddo dipenderà anche dalle condizioni atmosferiche. In Nord America abbiamo registrato una crescita organica del 5,7% trainata dalle vendite high value e una migliore quota di mercato nei ricambi. Grazie al successo delle specialty maggiore uguale a 18 pollici e ai nostri prodotti 4 stagioni regionali, nel canale del primo equipaggiamento con l'espansione della clientela, poi abbiamo cominciato a consegnare prodotti high value ad alto contenuto tecnologico su modelli premiumizzanti degli OEM Synergic, un'occasione per rafforzare il nostro mercato pull through del futuro. La redditività si conferma nell'ambito dei 20s, in miglioramento rispetto al 2018 per effetto del peso superiore delle vendite high value, delle efficienze di costo e del progressivo rafforzamento del dollaro statunitense. In Asia Pacifico si è registrato un trend di miglioramento con una crescita organica del 5,2% rispetto al 4,2% del primo semestre dell'anno. Nell'high value abbiamo consolidato la nostra leadership con una bella performance sia nel car che nel moto. I nuovi contratti con le case auto stanno giungendo alla fase di consegna con gli OEM premium sia asiatici che tedeschi. La redditività si conferma stabile dei 20s anno su anno. La Russia e i paesi nordici sono cresciuti organicamente del 5,4%. Il focus sui segmenti più redditizi e la ripresa del mercato hanno portato benefici per i risultati dei 9 mesi di questa area geografica con una crescita organica del 34% dei ricavi high value contro un calo del 3% del fatturato standard organico. La redditività si conferma nell'ambito dei mid-teen, leggermente inferiore a quella dello stesso periodo dello scorso anno a causa dei superiori costi fissi di insaturazione della capacità standard. La produzione locale, sempre più diretta all'Europa, si è ridotta nel terzo trimestre per ottimizzare il livello di scorte dell'Europa. Infine, il Sud America. I risultati in questa area geografica rispecchiano l'implementazione del nuovo go-to-market, la potatura dei diametri meno redditizi nello standard in combinazione con il riposizionamento dei prodotti standard più redditizi. Ciò sta portando a un calo a doppia cifra dei volumi, controbilanciato da un aumento anche superiore del price mix, forte accelerazione dell'high value che consiste ancora in un segmento di piccole dimensioni ma con buone prospettive di crescita, strategia di distribuzione più vigorosa e focalizzata sui canali commerciali più redditizi. La redditività nell'ordine degli high single digit è decisamente migliorata nei primi 9 mesi dell'anno. I tagli dei costi hanno circoscritto i costi di insaturazione della capacità standard negli stabilimenti locali, dove la produzione è stata diminuita per ottimizzare i livelli delle scorte. Infine, parliamo dei driver operativi della nostra guidance. Prevediamo una crescita dei volumi high value di almeno il 7,5% in volumi, che supererà quella del mercato in entrambi i canali e con un trend di miglioramento nell'ultimo trimestre dell'anno, sostenuto nel primo equipaggiamento dal contributo delle omologazioni e dei nuovi contratti di fornitura nel Nord America e Asia Pacifico, nei ricambi dall'effetto di trascinamento. Per lo standard prevediamo un calo a doppia cifra, meno 11%, un miglioramento rispetto alla precedente indicazione, soprattutto in Sud America. Il trend combinato di high value e standard abbasserà il volume del 2%. Il miglioramento del price mix ora è previsto nella fascia bassa della precedente guidance a più 4,5% rispetto alla precedente indicazione dal 4,5 al 5%, considerando il difficile ambiente dei prezzi nello standard e nei prodotti high value non specialistici e il diverso mix di prodotti e canali. Il Forex è quasi stabile. Quindi riteniamo che i ricavi siano di almeno 5,3 miliardi di euro. Il peso dell'high value sul fatturato si conferma al 67%, in linea con la precedente indicazione. Prevediamo che il margine EBIT adjusted si aggiri tra più del 17% e fino al 17,5%. La differenza rispetto al punto mediano della precedente guidance si spiega principalmente con i più alti costi di input per un ammontare di 10 milioni di euro a causa dell'aumento dell'inflazione dei costi in Romania, Regno Unito, Turchia e Argentina. Un contributo inferiore dei tagli dei costi da 70 milioni di euro a 50 milioni di euro, dal momento che alcune delle azioni pianificate sono state ora sostituite da iniziative di medio termine per la riduzione dei costi, 20 milioni di euro di costi fissi dell'insaturazione della capacità standard a causa della minore produzione. Confermiamo il seguente drop-through: 40% dei volumi, circa 55% del price mix e 15% del Forex. E ora lascio la parola al dottor Sala. Grazie, dottor Casaluce. Buonasera, signore e signori. L'utile netto dei primi 9 mesi del 2019 è stato di 386 milioni di euro, 9,6% in linea con l'anno precedente. Vi ricordiamo che sia nel 2018 e nel 2019, nei primi mesi dell'anno, comprendono un effetto positivo una tantum. Lo scorso anno il patent box e quest'anno il credito d'imposta in Brasile con un impatto netto di circa 100 milioni di euro. L'aliquota fiscale nei primi 9 mesi di quest'anno è pari al 26% in linea con il target annuale. Escludendo tutte le una tantum e gli elementi non ricorrenti, l'utile netto adjusted ammonta a 380 milioni di euro rispetto ai 404 dello stesso periodo dello scorso anno. E la differenza è da attribuirsi principalmente all'impatto dell'iperinflazione argentina. Abbiamo chiuso i primi 9 mesi con una posizione finanziaria netta di 4 miliardi di euro, 4,5 miliardi se comprendiamo l'impatto dell'IFRS 16, scontando la consueta stagionalità del circolante e i pagamento dei dividendi nel secondo trimestre dell'anno. Il flusso di cassa netto ante dividendi è migliorato anno su anno di 349 milioni di euro, meno 612 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2019 rispetto a 961 nello stesso periodo dell'anno scorso. Questo risultato è da attribuirsi a un migliore flusso di cassa operativo, meno 252 milioni di euro rispetto a meno 634 nello stesso periodo del 2018, dove il capex è inferiore anno su anno, in linea con la guidance dell'anno, un limitato assorbimento di cassa del circolante, meno 963 milioni di euro rispetto a 1245 milioni di euro alla fine del settembre 2018, che si avvale delle azioni di recupero già annunciato sulle scorte standard. Più specificamente, in questi 9 mesi le scorte sono diminuite in volume del 9%. Era meno 4% in giugno, con un calo di volume dello standard del 22%, era meno 16% nel primo semestre, un aumento dell'1,5% dei prodotti high value, era più 5% nel primo semestre. In seguito ai provvedimenti presi, il livello delle scorte ha già raggiunto il target previsto per la fine dell'anno del 20,5-21% di peso sui ricavi, contro il 21,7% registrato alla fine del 2018. Nonostante la consueta stagionalità del business, il trimestre ha registrato un flusso di cassa netto di 12 milioni di euro contro un assorbimento di cassa negativo di meno 131 milioni di euro nel terzo trimestre del 2018, determinato dalle azioni di ripresa delle scorte e dal minore capex anno su anno. Per l'intero 2019 prevediamo di generare un flusso di cassa netto concreto prima delle attività straordinarie dei dividendi, compreso tra i 330 e i 350 milioni di euro. Si arriverà a questo risultato attraverso lo stretto controllo del circolante e minori investimenti, 380 milioni di euro contro il 2018 con 463 milioni di euro. La nuova guidance è solo leggermente inferiore a quella di agosto, tra i 350 e i 380 milioni di euro. Grazie alle aggiuntive azioni di recupero sulle materie prime, il controllo delle scorte e anche distribuzione, mirando alla fascia bassa della guidance sul rapporto scorte fatturato del 20,5%, dividendi inferiori alle minoranze e sborso inferiore per le imposte, che hanno in parte controbilanciato la riduzione dell'EBIT adjusted. In linea con la consueta stagionalità del business, nel quarto trimestre attendiamo la positiva inversione del circolante e altro di oltre 900 milioni di euro, 857 milioni di euro nel quarto trimestre del 2018, proveniente dalla ricezione di crediti commerciali in concomitanza con il sell-out invernale, l'ulteriore riduzione delle scorte e l'aumento dei debiti commerciali che, a causa del consueto peso degli investimenti nell'ultimo trimestre dell'anno, il debito lordo della Pirelli ammontava 5,6 miliardi di euro alla fine di settembre 2019, con una vita media di 2,4 anni, perché il 70% è dovuto ormai oltre il 2021. Vi ricordiamo che abbiamo il diritto di ritardare, alle stesse condizioni economiche, la scadenza di due delle nostre linee bancarie committed, rispettivamente al 2022 e al 2024. Il costo del debito su base annua relativo agli ultimi 12 mesi ammonta a 2,99% dal 2,95% del dicembre 2018. Restituisco ora la parola al dottor Tronchetti.
Grazie. Grazie, dottor Sala. E adesso possiamo aprire la nostra sessione di domande e risposte. Adesso possiamo iniziare. Chiunque abbia una domanda può avere la parola ora. Per cancellare la vostra prenotazione, basta premere 2. Muller, Bank of America, prima domanda. Grazie per la domanda. Per prima cosa, diciamo che di base volevo cercare di capire meglio un pochino, perché voi vedete un miglioramento dei volumi anche nel terzo trimestre che ci portano poi alla fine appunto dell'esercizio fiscale, però allo stesso tempo le aspettative di margine diminuiscono. Quando si pensa al vostro business e alla gestione del business, come arriverete alla fine di quest'anno, ma anche all'inizio dell'anno prossimo? Qual è la priorità, volumi rispetto ai prezzi o viceversa? Seconda domanda invece, tagli di costi. Alcuni tagli sono stati effettuati già quest'anno, ma volete farli più strutturalmente anche nel prossimo anno. Quali saranno questi cambiamenti strutturali per riuscire ad abbassare il break-even point ancora di più? Inizio proprio dalla seconda domanda e poi lascio la parola al dottor Casalucci per la prima domanda. Allora, come lei vede, abbiamo appunto ritardato il piano proprio per poter aumentare la possibilità di avere una situazione di riduzione migliore del break-even nel 2020. Le azioni che stiamo implementando, sia a livello di costi che a livello, per esempio, di personale, di acquisti. Però la maggior parte di questi tagli vengono da un approccio diverso rispetto al design to cost, design to value del prodotto e soprattutto i costi di industrializzazione e il costo della produzione nelle nostre fabbriche. Quindi adesso stiamo operando in modo decisamente più interato, con una metodologia più integrata fra appunto la parte di design del costo e la parte dell'evoluzione della produzione nei nostri impianti e diciamo che la maggior parte della riduzione dei nostri costi verrà proprio da questo settore. Si tratta di un lavoro estremamente analitico che stiamo facendo, che coinvolge tutte le nostre funzioni, sia tecniche che industriali, insieme con chiunque si occupi della parte commerciale, perché insieme stiamo lavorando su un'evoluzione value-based della nostra produzione e poi anche tenendo in considerazione la parte dei ricambi sul mercato, controllando appunto sempre la creazione del valore e il prezzo. Ecco perché stiamo appunto posponendo il nostro piano. Per darle una singola risposta, e forse più semplice, la maggior parte di queste efficienze verranno dal costo del prodotto e del costo di produzione del prodotto. Questi sono i cambiamenti principali che stiamo mettendo in atto, dottor Casalucci. Grazie, dottor Tronchetti. Per quanto riguarda appunto il price mix rispetto al volume, certamente la precedenza per noi è e rimarrà quello di sostenere la crescita del price mix e anche la redditività. E poi nel quarto trimestre è appunto capitalizzare quell'aumento di prezzo. Poi i risultati migliori in termini di prezzo sono per due motivi: perché allarghiamo la base clienti nel OI, come abbiamo annunciato all'inizio dell'anno, in Nord America e nell'Asia Pacifico, proprio perché noi vediamo che ci sono molti produttori di sinergici che stanno entrando nel segmento premium con dei modelli interessanti, e noi vogliamo capire che cosa succede da questo punto di vista, e vogliamo aumentare la nostra copertura nell'Asia Pacifico e nel Nord America, come ho detto prima. Il secondo punto, la riduzione dal punto di vista dello standard è decisamente inferiore rispetto a prima, e vedrà che noi non abbiamo più un target double digit nello standard, semplicemente perché abbiamo già tagliato e fatto un phase out di tutte le brand meno redditizie. E adesso stiamo appunto seguendo di più la velocità del mercato invece che l'accelerazione che c'è stata negli ultimi 2 anni. Grazie, chiarissimo, le ringrazio.
Prossima domanda è dalla Citi. Grazie per accettare la mia domanda. Sul price mix e sul segmento high value, nel terzo trimestre ci sono dei dati negativi. Ci potrebbe spiegare come funziona il price mix anche per quanto riguarda la concorrenza, sempre nell'high value? E anche nel segmento standard non capisco perché ci vuole così più tempo per la fornitura del mercato. E poi che cosa succederà nel 2020? Incomincio dalla domanda sul price mix nell'high value. Il price mix nell'high value nel terzo trimestre è stato leggermente negativo per due ragioni principalmente. La prima, perché più della metà dell'effetto viene dal mix dei canali, come ho detto prima, perché siamo cresciuti nell'original equipment e nel secondo trimestre, che è un terzo dell'impatto, è la pressione sui prezzi sui prodotti maggiori uguali 18 pollici che non sono protetti dalla tecnologia, quello che chiamiamo specialties. Nel complesso il price mix del terzo trimestre positivo, cioè a più 3,5%, è la performance migliore dell'industria, del settore. Quindi nel benchmark noi abbiamo una performance più del doppio, siamo i best performer nel settore e questo rimane un obiettivo per noi. E per quanto riguarda l'outlook del 2020, per favore mi ripeta le domande. Lei parla di volume o di mercato? La riduzione della produzione del segmento standard. Quello che è successo nel terzo trimestre è una cosa normale? Sì, nel terzo trimestre c'è una riduzione inferiore rispetto al primo semestre perché abbiamo confrontato noi stessi con un altro periodo, lo stesso periodo dell'anno scorso, e cioè nel secondo semestre dell'anno scorso, quando c'è stata una crisi in Sud America, e anche stiamo accelerando la riduzione delle scorte nello standard. Ok, grazie.
Prossima domanda, Martino De Ambrogi, Equita. Sì, grazie mille. La prima domanda riguarda il prezzo e gli aumenti di prezzi che avete citato nel corso dei vostri discorsi. Sono già stati implementati questi aumenti oppure se, per esempio, potessimo separare i commenti regione per regione, segmento per segmento, per favore? Sì, appunto, gli aumenti di prezzo sono già stati implementati e anzi hanno effetto dal 1° ottobre in Europa e anche negli Stati Uniti d'America fino al 3%. Questi aumenti di prezzi non sono flat, ma si differenziano appunto prodotto per prodotto. E abbiamo appunto dato attenzione al listino prezzi in modo particolare dove abbiamo una posizione di leadership nell'OE e siamo quindi protetti da tutta una serie di tecnologie e di specialties e soprattutto anche nella fascia più bassa dello standard dove noi vogliamo continuare a portare avanti la nostra strategia di uscita da questo segmento. Se invece guardiamo le altre regioni, abbiamo applicato un altro aumento di prezzo del 5% in Brasile a seguito naturalmente della situazione inflazionaria locale, l'opportunità di aumentare il risultato del price mix, proprio come ho già citato prima, che è di fatto uno dei driver principali dell'aumento della redditività nel Sud America. Grazie, comunque in ogni caso non ci sono problemi comunque dal punto di vista dell'implementazione di questi aumenti di prezzo, vero? Questo era il punto principale che mi interessava sapere. La seconda domanda sono le azioni di ristrutturazione che avete citato. Dottor Tronchetti, lei ha citato che c'è un'importanza in modo particolare principale sul design to cost e a una industrializzazione diversa. Non so se posso, ma ci vuole un po' di tempo per implementare tutto questo. E quali sono i benefici? E probabilmente questi benefici saranno più evidenti nel 2021 invece che nel 2020. Probabilmente mi sbaglio nel fare questa illazione, ma comunque mi sembra essere, come dire, la porzione più importante, della parte di taglio di prezzi che avete in mente, quindi che cosa avete intenzione di fare? Allora le rispondo alla seconda parte della domanda e poi lascio la parola al dottor Casalucci per la risposta alla prima parte della sua domanda. Ciò che lei sta dicendo in generale è vero, in effetti queste azioni verranno ad avere un effetto un più tardo. Ciò che noi stiamo facendo in questo momento è un pochino diverso, perché da un certo punto di vista stiamo semplificando i cosiddetti SKU, noi li chiamiamo i codici IP, cioè riduciamo un certo numero di prodotti, che è un processo analitico, stiamo combinando dei prodotti che possono avere per esempio lo stesso tipo di mix di materie prime, per dirle in termini più semplici, e quindi combiniamo tutto questo con tutta una serie di azioni a livello di fabbrica per standardizzare alcuni processi grazie all'automazione che abbiamo nei nostri impianti e per poter semplificare anche in questo modo e in modo drastico il costo di produzione, aumentando naturalmente la produttività nei nostri impianti. E questo non è un processo che noi abbiamo iniziato nel corso degli ultimi 2 mesi, abbiamo iniziato questo processo l'anno scorso, abbiamo accelerato questo processo in giugno, quando abbiamo iniziato, per così dire, a vedere il deterioramento del mercato a verificarsi, e quindi c'era un bisogno di un'implementazione rapida delle azioni, e queste azioni adesso sono già praticamente state implementate in alcuni impianti e noi vediamo che c'è la possibilità, anzi più che una possibilità ma la certezza, che queste azioni possano essere implementate con un effetto nella gran parte già nel 2020. Allora non è una cosa che noi abbiamo fatto, ripeto, all'ultimo momento, e in questo processo ciò che ci aiuta molto è la modellazione del prodotto, ma anche i simulatori che noi stiamo usando. Quindi diciamo che siamo di fronte a una domanda da parte del canale OE, che è quello di avere un processo drastico di diminuzione di costi da una parte. Stanno chiedendo già delle diminuzioni di prezzo nel 2019 che hanno effetto sui nostri conti, e tenendo in considerazione tutto questo abbiamo fatto tutte le azioni per ridurre il costo del prodotto. Quindi la semplificazione è possibile oggi grazie al digitale, grazie ai simulatori, grazie ai modelli matematici, e nel nostro piano quello che abbiamo è un investimento continuo nella tecnologia che ci permette di implementare tutte queste azioni, riducendo drasticamente l'investimento nella capacità, perché naturalmente alla fine dell'esercizio avremo della capacità disponibile, e in effetti questo l'avevamo già annunciato nel nostro IPO, che nel 2020 la capacità sarebbe stata diminuita drasticamente, e stiamo spostando gli investimenti più sul versante tecnologico. Ecco perché noi siamo pronti a fare una delivery già nel 2020 di un risultato notevole che viene da queste azioni. Grazie. Dottor Casalucci, grazie dottor Tronchetti. Bene, dal punto di vista della nostra capacità di aumentare il prezzo, devo dividere una risposta in due, cioè dove abbiamo la leadership nell'OE, siamo più protetti, quindi abbiamo fiducia di poter implementare positivamente gli aumenti di prezzi annunciati. Per quanto riguarda gli altri prodotti e il canale standard, è ovviamente una precedenza e faremo del nostro meglio per poter applicare l'aumento dei prezzi, così com'è. Certamente in questo settore molto dipende anche dalla disciplina del mercato. Tenendo in considerazione il mese di ottobre, i dati sono positivi, stiamo tenendo sotto controllo giornalmente gli impatti. Grazie. Se posso, l'ultima domanda dal punto di vista del drop-through, soprattutto per quanto riguarda il price mix, che era 49 nel terzo trimestre, magari l'avete detto nel corso della presentazione, che è quello che dovremmo aspettarci per il quarto trimestre. Che cos'è? Che cos'è l'aspettativa per il quarto trimestre? È 55% su base full year, che è un pochino più alto del 40% dell'ultimo trimestre come aspettativa. Grazie, grazie mille.
Prossima domanda di Sasha Domehel. Buon pomeriggio. Prima domanda sul price mix ancora. Vediamo una deterrazione significativa nel terzo trimestre secondo la vostra rispetto alla guidance, e che cosa succederà al price mix nel 2020? E poi la seconda domanda sul DNA. Sembra che la parte altro sia cambiata rispetto alla prima parte dell'anno, quindi magari ci potreste dare più particolari sulla altra parte di questa linea, che cosa è cambiato? E poi per quanto riguarda il taglio dei costi nel secondo trimestre, siamo scesi di nuovo al 50%, questo gap di 20 da dove viene? Prima di dare la parola al dottor Casalucci, volevo dirvi una cosa sul price mix. La ragione è che la nostra implementazione delle nostre azioni, del nostro piano, si concentrano sul 2020, perché vediamo che per proteggere la redditività dobbiamo diminuire il costo dei nostri prodotti. In questo ambiente c'è una riduzione dei costi drastica e la redditività che abbiamo raggiunto e vogliamo aumentare non può essere protetta, ecco perché noi stiamo agendo approfonditamente sulla base dei costi, principalmente sui prodotti e anche sulla produzione. Dottor Casalucci, devo aggiungere che il deterioramento del price mix non è così importante e significativo rispetto alla guidance se facciamo un confronto tra il terzo trimestre e il primo semestre. Nel terzo trimestre c'era 3,5 di positività e questo è stato, noi ce l'aspettavamo nella guidance, il delta rispetto al primo semestre con il terzo trimestre è legato a due effetti, i due terzi dell'impatto e il mix dei canali negativo, quindi forte peso del PE. Il secondo, è cioè un terzo del delta rispetto al primo semestre, ha a che fare con la pressione sui prezzi nel segmento high value senza protezione della tecnologia dell'original equipment e allo standard. Per quanto riguarda il 2020, qual è la situazione? Allora, non è ancora il momento di rivelare il price mix perché ci stiamo ancora lavorando, però mi aspetto una stabilizzazione dell'effetto del mix dei canali, perché scontiamo un effetto del mix dei canali negativi e forse anche nel primo anche nel 2019 c'è stato un effetto negativo rispetto al 2018, se si guarda c'è una performance del price mix molto particolare. Mi aspetto che questo effetto si stabilizzerà invece nel 2020, mi aspetto una riduzione dell'impatto di vendita inferiore dello standard, perché passeremo da una diminuzione a doppia cifra a quella a una cifra, quindi avremo un effetto meno positivo, mentre la crescita dell'high value e l'effetto del mix saranno invece confermate, quindi sarà molto più vicino a quello che abbiamo visto nel primo semestre del 2019 rispetto a quello che abbiamo visto nel secondo semestre. Dottor Sala, può darci qualche schiarimento per quanto riguarda la variazione del DNA rispetto al primo semestre? Un terzo è di 30 milioni che viene dal deprezzamento e poi dal fatto che l'anno scorso abbiamo aumentato l'azione sui costi a partire dal secondo semestre, quindi 20 milioni nel terzo trimestre e più 30 milioni nell'ultimo trimestre, e quindi il confronto tra i due trimestri è un po', cioè sconta un po' questo confronto, insomma.
Grazie mille. Prossima domanda, Henning Kosner, HBC. Buonasera, grazie. Ho bisogno di tornare ancora a parlare del price mix, tenendo in considerazione il deterioramento del drop-through. È possibile, per esempio, che ci diate, per esempio, la proporzione del prezzo e la proporzione del mix in questo ambito, presupponendo che il prezzo è diventato più negativo nell'ambito di questa situazione, se il drop-through del prezzo possa spiegare, come dire, il peggioramento della situazione. Questa è come fare a riconciliare, per esempio, il prezzo, la debolezza del prezzo. Perché? Perché i vostri concorrenti principali, per esempio il francese, non pare avere lo stesso tipo di problematiche che avete voi sul prezzo. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, non capisco ancora bene perché avete spostato appunto il momento di annunciare il piano. Capisco benissimo che ci avete dato una serie di motivazioni oggi, ma che cosa è cambiato rispetto a 5 settimane fa? Fa quando avete annunciato che il piano sarebbe stato in dicembre, è un problema di visibilità, che cosa è successo rispetto al primo trimestre di quest'anno e a quello che annunciate ora e che beneficio, come dire, c'è nell'annunciare questo piano il primo, trimestre dell'anno a venire invece che in dicembre di quest'anno. E poi infine, la copertura dei costi fissi. Potreste spiegarci ancora una volta perché, per esempio, adesso c'è un under coverage dei costi fissi, visto che abbiamo avuto una riduzione dello standard meno negativa che nel piano precedente, perché adesso c'è un under coverage superiore dei costi fissi? Rispondo a parte della sua domanda relativa appunto al fatto che abbiamo ritardato la presentazione del piano, che è dovuta a un deterioramento effettivo del mercato, e questo l'abbiamo visto attraverso le richieste che vengono dal settore dell'original equipment. Stiamo finalizzando adesso i contratti per l'esercizio a venire. Per quanto riguarda il livello dei prezzi, abbiamo visto che la pressione dei prezzi nell'ambito dell'OE diventa sempre più visibile. E quindi, combinando questo con la situazione esistente, soprattutto nel settore del canale dello standard e soprattutto, nella parte più bassa del settore 18 pollici superiore, ci ha fatto, pensare che l'unico modo per poter continuare una crescita di redditività da qui in poi è quello di riuscire a lavorare di più profondamente sulla nostra base costi e implementare tutte quelle azioni che dovranno entrare in essere nel 2020, e quindi volevamo avere un pochino di tempo più disponibile per riuscire davvero ad essere molto attivi a partire dal 1 gennaio del 2020, riuscendo in questo modo a riconsiderare alcune delle azioni le cui aspettative di risultato avrebbero dovuto essere nel 2021-2022, perché vediamo che la situazione più grave si sta verificando prima. Questa è la situazione, e ovviamente la pressione viene dall'OE, dobbiamo rispondere appunto a queste pressioni attraverso la nostra posizione tecnologica e una riduzione della base costi per poter mantenere ancora la redditività già nel 2020 in linea con le aspettative nostre e del mercato. Dottor Casalucci, a lei. Sì, bene. Allora, per quanto riguarda appunto il risultato del price mix e il peggioramento del drop-through, riassumo ciò che ho detto prima: la differenza fra il primo trimestre, quindi 3,5% positive, e la prima 6 mesi, 6,4% positivi, è di 3 punti nel price mix. Di questi 3 punti di peggioramento del price mix, 2 sono collegati appunto al channel mix, ed è una cosa che ci aspettiamo che accada anche nel quarto trimestre e che poi sarà ripristinata quando ritorneremo ad una situazione di normalizzazione del channel mix all'inizio del 2020. E un altro punto è quello della situazione dei prezzi. Ovviamente, se noi paragoniamo il prezzo e il risultato del prezzo di Pirelli sul mercato sulla base delle informazioni che sono rese pubbliche e che sono nelle nostre mani, vediamo che il risultato a livello di prezzi di Pirelli è decisamente migliore rispetto a quello della media del Tier 1 sul mercato. mercato. Detto questo, sappiamo che abbiamo la possibilità di fare sempre meglio e questo è il focus per i mesi a venire. E come ho già detto prima, siamo molto fiduciosi di riuscire a migliorare la situazione. Grazie. Per quanto riguarda appunto l'undercover dei costi fissi, lei ha ragione che dal punto di vista delle vendite c'è stata questa riduzione dell'8,8% nel terzo trimestre, mentre invece nell'ambito dei dati cumulativi -12-13%, però questo è quello che noi abbiamo in termini di fatturato, di vendite. Quello che è importante qui è quello che succede in termini di produzione, perché nel terzo trimestre abbiamo ridotto le giacenze e quindi agendo proprio sui volumi di produzione e riducendo le giacenze rispetto all'anno scorso, dal punto di vista dei volumi abbiamo -4% e -9% nel terzo trimestre, -22% negli standard. Abbiamo fatto questa cosa per avere un controllo migliore sullo stock e per la gestione del cash e per poter naturalmente avere la possibilità di avere gli obiettivi. Un'altra domanda di follow up: allora, si può dire che il prezzo era già un -1% anno su anno nella prima metà dell'anno e quindi questo deterioramento del prezzo è -1 nei primi sei mesi e -2,2 negli altri mesi a venire? Potremmo fare questo tipo di presupposto? No, non è corretto, è troppo alto. Allora non possiamo naturalmente parlare della differenza fra prezzo e mix, però la sua stima dal punto di vista dell'impatto negativo del pure price è troppo alta. Grazie, la ringrazio comunque.
Prossima domanda, Monica Bosio di Balcaini. Buonasera e grazie per accettare la mia domanda. La maggior parte delle mie domande sono già state risposte. Un follow up sul price mix. Nel primo equipaggiamento non c'è dubbio che la capacità disponibile è stata creata nell'aftermarket, però correggetemi se sbaglio, credo che ci sia ancora una pressione di prezzi sui nuovi contratti per il primo equipaggiamento. Questo significa che la pressione sui prezzi si intensificherà? E se sì, che tipo di drop through vi aspettate nel 2020? Sarà 55 per tutto l'anno? O forse potrebbe andare a diminuire nel 2020? E la seconda domanda è sul tasso di saturazione degli impianti. Qual è il tasso di saturazione degli impianti per i prodotti high value e qual è il tasso invece per lo standard? Vi aspettate che ci siano dei costi fissi per l'insaturazione dello standard o questi costi fissi sono una tantum? Vorrei rispondere alla prima parte della sua domanda, il dottor Casalucci, alla seconda parte. Lei ha ragione, nel PE c'è una pressione di prezzi che continuerà anche il prossimo anno, nel 2020, anche in modo più deciso di quello che abbiamo visto nel 2019. Ecco perché noi vediamo un'occasione che viene proprio dalla riduzione del break even nel 2020 per continuare la nostra policy nella fascia alta per servire i nostri clienti con prezzi convenienti ma con costi che ci permettano una buona profittabilità in questo segmento. Ovviamente non commentiamo il drop through del 2020 perché farà parte del piano per il 2020, ma potete immaginare che le cifre del 2020 saranno rese effettive in modo molto consistente e coerente nel nostro piano. Qualsiasi commento che io potrei fare oggi dovrebbe anticipare qualche cosa che invece appartiene alla descrizione del piano. Grazie dottor Tronchetti. pressione sui prezzi che viene dai nuovi contratti è confermato, fa parte dell'ambiente attuale. La nostra reazione, come ha detto il dottor Tronchetti, è di lavorare approfonditamente sui costi dei prodotti e delle produzioni e la specifica dei prodotti e anche nell'approcciare i nuovi progetti, valutando sempre gli interessi dei nuovi progetti, guardando alla profittabilità integrata tra le vendite del primo equipaggiamento e le vendite di ricambi che ci aspettiamo. Ecco perché stiamo entrando in nuovi segmenti del new premium con nuovi clienti, passando alla saturazione. La nostra, il tasso di saturazione è più alto del 90%, ma oggi siamo vicini al 75%, che significa circa 6 milioni di capacità in satura. Questo è dovuto alla riduzione della domanda e al nostro target di diminuire le giacenze, come ha detto il dottor Sale. Nel nostro piano di ristrutturazione che abbiamo già annunciato, abbiamo un target di riempire questo gap e arrivare ad una saturazione piena anche per lo standard. Per il momento abbiamo dei costi fissi che non sono assorbiti dalla produzione, ma non per altri segmenti, soltanto nello standard. L'high value è completamente saturato. Perfetto, grazie. Su questo argomento vorrei ricordare che noi abbiamo annunciato la ristrutturazione del Brasile e il cambiamento di perimetro in Italia, che sono parte della riduzione del punto di break even e potenziamento del nostro mix. E ovviamente l'effetto economico si vedrà nel secondo semestre del 2020 e il pieno effetto si vedrà nel 2021. Grazie mille.
Prossima domanda, Gaetan Tulemonde della Deutsche Bank. Buonasera a tutti, sarò assolutamente conciso. Domanda brevissima: se guardo il prezzo delle materie prime ad oggi, ho ragione a dire che potrebbe essere per esempio un tailwind di 50-70 milioni o magari sono assolutamente fuori fase? Anch'io ho una risposta molto semplice, troppo presto da dire. Abbiamo già dei contatti dal punto di vista del nostro portfolio e questi contatti ci fanno essere in una posizione di iniziare l'anno prossimo diciamo in una situazione migliore dell'anno scorso. Questa è la situazione per quei contratti che di fatto vengono in essere al 1 gennaio, ma stiamo parlando di una parte minore delle materie prime, quindi troppo presto per la una risposta su questo. Quindi grazie, allora, grazie a lei. Prossima domanda, Thomas Stefan della. Grazie, cercherò anch'io di essere molto breve, ho due domande. La prima è: ci può dare un'idea di quelle che sono le contribuzioni indirette che avete ancora nel 2019 attraverso per esempio l'assistenza tecnica e per quanto riguarda i prodotti semifiniti? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: se guardo appunto il terzo trimestre, sembra che il price mix sia dal punto di vista dello standard migliore rispetto all'high value. Dovremmo presupporre che appunto il gap di profittabilità fra questi due segmenti sia in declino, quindi la redditività della high value diminuisce e lo standard aumenta, o è il contrario? Per la sua seconda domanda, per cortesia, possiamo ripetere la prima domanda perché purtroppo c'erano dei disturbi. Prima domanda, può darci per cortesia un'indicazione su quelle che sono le aspettative dal punto di vista del contributo indiretto di quelli che sono alcuni dei vostri business industriali dal punto di vista delle adjusted EBIT del 2019? Non abbiamo attività che sono. Abbiamo royalties, questa è l'unica cosa che abbiamo, è in linea con tutto quello che. Quindi non c'è nessuna nuova in questo settore. Dal punto di vista della sua seconda domanda per quanto riguarda appunto la redditività, devo confermare che la profittabilità dal punto di vista delle specialties continua ad essere in linea con la profittabilità che avevamo in passato e appunto l'unico effetto che noi vediamo nel corso dell'ultimo mese di quest'anno appunto è una riduzione della redditività nel settore OE, però diciamo che il punto dove vediamo una differenza, però in generale non c'è una riduzione di quella che è una profittabilità integrata. Le azioni che stiamo implementando hanno proprio lo scopo di consolidare questo modello di business. Evidentemente. Prossima domanda. Non si sente, c'è l'audio che va e viene, ci sono dei problemi di audio. Ci sono dei problemi di audio molto forti. No, no, non si riesce a tradurre, mi dispiace. Ecco, anche lui si sente il suo eco, adesso si sente un po' meglio. Sì, ok. Sì, allora la prima domanda che avevo da fare è, lei ha detto che si parlava appunto dello standard che dovrebbe tradursi in un supporto di cash flow. Mi stavo chiedendo che cosa fosse appunto la situazione nell'ambito della nuova guidance sul cash flow, se per esempio se c'è un certo supporto dal punto di vista del cash flow da parte dello standard e poi lei ha anticipato per esempio anche degli oneri più alti dal punto di vista della ristrutturazione, ma che tipo di benefici si avranno poi dopo questa?
Rispondo alla seconda domanda e poi il dottor Casalucci risponderà alla prima parte della domanda. Diciamo che il costo relativo alla ristrutturazione, grazie al stato patrimoniale che abbiamo, non avrà effetto sui risultati netti che possono essere in linea con lo scorso anno. Voi sapete che noi abbiamo avuto dei vantaggi relativi all'effetto positivo a causa del credito d'imposta in Brasile grazie al patent box e questo ci permette alla fine dell'anno di non avere degli effetti negativi rispetto all'utile netto dello scorso anno e ovviamente ci saranno anche dei costi relativi alla ristrutturazione anche nel prossimo anno. Dottor Casalucci, a lei. Sì, scusi, dottor Sala invece, per quanto riguarda lo standard. L'azione principale che abbiamo intrapreso sul free cash flow nello standard è la riduzione delle giacenze. Da questo punto di vista abbiamo preso l'ultimo anno e ci siamo dati un obiettivo e l'abbiamo già raggiunto. Sicuramente c'è un contributo in termini di cassa da parte dello standard. Con una redditività inferiore, ma in ogni caso è un business in cui gli investimenti sono inferiori perché la capacità è già lì, quindi ogni attività che noi svolgiamo è tale da non imporre nessun investimento. Quindi un buon contributo al free cash flow dell'azienda nel suo complesso. E forse potrebbe anche parlare del piano 2020, soprattutto nel free cash flow. Qual è il livello di CapEx se può essere sostenuto come parte dei costi nel 2020 per supportare il free cash flow? Come le ho già detto, durante il processo IPO abbiamo detto fin dall'inizio che per i primi 3 anni avremmo avuto degli investimenti che sarebbero andati dall'8 al 7% e sarebbero arrivati al 6% del fatturato del 2020. Io penso che dobbiamo tenere presente questi dati e guardare che alla capacità installata che non deve essere supportata dagli investimenti, e quindi nei prossimi 3 anni gli investimenti saranno inferiori a quelli degli ultimi 3 anni. Questo è un modo per rispondere alla sua domanda senza entrare troppo nei dati del piano. Ok, grazie.
Prossima domanda dall'Alliance Global Investment. Sì, grazie. Commento per favore sulle pressioni sui prezzi nel settore OE. È un problema strutturale a causa dei concorrenti o è un problema ciclico perché c'è un eccesso di capacità? Noi abbiamo ovviamente un problema di ristrutturazione in generale, quindi è molto visibile il problema degli alti investimenti in nuove tecnologie, una riduzione di crescita in Cina e in Europa, grande riduzione in alcuni paesi europei, per esempio in Germania, e poi il bisogno dell'investimento naturalmente esercita una pressione sull'industria dell'automotive e ovviamente sui fornitori che vanno sui fornitori. Il mondo cambia e quindi dobbiamo accelerare i cambiamenti all'interno della nostra azienda per poter continuare in modo positivo ad avere i risultati che abbiamo avuto fino a questo momento. Quindi io credo che ci sia in atto un cambiamento strutturale e sulla base dei nostri costi implementeremo una serie di misure di ristrutturazione ora e nei prossimi mesi a venire, quindi non possiamo parlare di ciclo, parliamo di un'industria, di un settore industriale che si ritrova di fronte a un momento diverso rispetto al passato. Dottor Tronchetti, non ci sono più domande fino ad ora. Ringrazio tutti, grazie. E concludiamo appunto la nostra call odierna, grazie per l'attenzione e buona serata a tutti.